per la loro perseveranza, per la loro determinazione nel obbedire ai comandamenti di Dio, nel promulgare il Vangelo, nell'essere ligi a seguire gli insegnamenti di Paolo. Però vedremo che nel brano di oggi Paolo cambia un po' il soggetto. Dopo aver esortato questa chiesa ancora alla santità, perché non c'è un cristiano un punto di arrivo finché non saremo col Signore, Paolo cambia soggetto e parla di un soggetto molto particolare, molto importante. Inizia a parlare di eventi futuri, di quello che succederà nel futuro, e parla di una cosa molto molto particolare. Il contesto è quello nel quale questi fratelli, questi tessalonicesi, già sapevano che il Signore sarebbe tornato, sapevano che il Signore Gesù un giorno sarebbe tornato per prendere i credenti con sé, e questo lo sappiamo perché lo leggiamo in questa lettera, già al capitolo 1, al verso 3, dice: ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore e della costanza, della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Ancora i versi 9 e 10 di questo stesso capitolo ci dicono: perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che gli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Anche al capitolo 2 troviamo delle affermazioni di Paolo che ci fanno capire che i tessalonicesi sapevano che Cristo sarebbe tornato, lo sapevano perché gli era stato insegnato. Però, essendo questa chiesa una chiesa molto, come dicevo all'inizio e come vediamo nella scrittura, molto fervente, molto obbediente, piena dell'amore di Dio, per Dio e per la sua opera, possiamo immaginare, sappiamo per certo, che loro non vedevano l'ora che il Signore tornasse. E questo dovrebbe essere il sentimento, l'aspettativa e la speranza di ogni credente, no? Avendo questo amore per Dio, non vedere l'ora che il Signore torni per poter andare alla presenza del Signore e stare con Lui per l'eternità. Loro sapevano che il ritorno di Cristo sarebbe stato il compimento della loro redenzione, il momento più bello della vita di un credente, di un cristiano, no? E erano preoccupati però di una cosa. Erano preoccupati di una cosa. Chi era già addormentato? Sappiamo che quando la Bibbia usa questo termine indica chi è morto, no? Chi era già addormentato, perché poi Paolo usa questo termine, lo vedremo tra poco, o chi sarebbe morto prima del ritorno di Cristo, che cosa avrebbe fatto? Avrebbe potuto partecipare a questo ritorno per essere rapito e portato su nel cielo? Che loro avevano un'idea, da come Paolo anche parlava di questi eventi futuri, che sarebbe stato magari possibile, c'era qualche possibilità di vivere loro stessi questo rapimento della Chiesa, questo ritorno di Gesù. Paolo stesso anche apre questa possibilità, no? Noi sappiamo che non è avvenuto, ma loro, mentre vivevano in quel momento, sapevano che c'era una possibilità e quindi si chiedevano: ma i nostri fratelli, i nostri cari che hanno sperato in Cristo, che sono morti, oppure quelli che moriranno prima che torni, che cosa succederà? Cosa faranno? No? Saranno esclusi da questo evento bellissimo quando vedremo il Signore tornare sulle nuvole? Ecco, questa era la grande preoccupazione, e Paolo lo sapeva e appunto interviene per spiegare bene questi eventi, che cosa sarebbe successo. Leggiamo il brano e vediamo cosa ci dice la parola di Dio. Primo Tessalonicesi, capitolo 4, verso 13 a 18. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Ricordate, qui quelli che dormono si riferisce alle persone che sono morte. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Allora, le parole di Paolo ovviamente tendono a incoraggiare questi credenti che avevano questa paura, questo timore, che avevano questi dubbi, che non riuscivano a capire cosa sarebbe successo. E come fa Paolo ad incoraggiare questi fratelli? E questa è una cosa che dobbiamo tenere in mente adesso e poi ritroveremo alla fine del messaggio, se Dio vuole. Questo è il fulcro del brano. Che cosa fa Paolo? Paolo focalizza l'attenzione dei suoi lettori e la nostra oggi su una semplice domanda, una semplice frase: se crediamo che Gesù morì e risuscitò. Se crediamo che Gesù morì e risuscitò. Paolo focalizza l'attenzione dei Tessalonicesi, e ripeto, la nostra stamattina, su Cristo. Su Cristo. Vediamo che cosa, cerchiamo di capire meglio che cosa succederà riguardo questo rapimento, e poi torneremo su questo argomento del credere che Gesù morì e risuscitò, come dicevo prima. Cerchiamo di capire meglio che cosa insegna l'Apostolo Paolo riguardo a questa, che cosa succede, no? Nella risurrezione dei morti in Cristo, quello che succederà e come avverrà. Primo Corinzi, capitolo 15, versi da 51 a 58, leggiamo qualcosa di molto interessante. Primo Corinzi 15, da 51 a 58. Paolo dice: ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ecco, qui Paolo spiega un po' questo discorso del corpo corruttibile che deve essere reso incorruttibile, no? Questo mortale che deve essere rivestito di immortalità. Sono concetti importanti che ci servono per comprendere quello che sta dicendo ai Tessalonicesi questa mattina. È interessante che in questo brano abbiamo letto, dice: perché la tromba squillerà, avete fatto caso, e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Anche nel brano che stiamo vedendo in Primo Tessalonicesi si parla di uno squillo di tromba. Un altro brano, tre versetti, che è l'unico che troviamo nei Vangeli, quindi nei quali Gesù parla di questo rapimento della Chiesa, dice così: Giovanni capitolo 14, versi da 1 a 3. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, questo lo conosciamo tutti. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, questo insegnamento di questa mattina, che abbiamo letto in Tessalonicesi, che cosa ci porta? Il primo versetto già è ricco di grandi insegnamenti. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. E qui ci sono delle condizioni particolari, cose che riusciamo a comprendere dei credenti, per i credenti, che ci incoraggiano. E la prima qual è? Dice, non vogliamo che siate nell'ignoranza. Quindi Paolo parla affinché i credenti ai quali lui sta scrivendo acquisiscano conoscenza, no? Possano iniziare a capire qualcosa. E poi dice, la conoscenza della parola di Dio, dice, non vogliamo che siate tristi, no? Quindi questa ignoranza, che invece è sostituita dalla conoscenza, perché Paolo sta spiegando, viene sostituita dalla conoscenza, e così si sostituisce la tristezza alla gioia. Conoscendo quello che il Signore insegna, capendo le rivelazioni del Signore, dalla tristezza riusciamo ad avere gioia, perché comprendiamo, capiamo quello che il Signore ci vuole insegnare. In questa circostanza è una cosa molto importante. E questa gioia che cosa ci dà? Speranza, no? Non vogliamo che siate tristi come coloro che sono senza speranza. Ecco la differenza, il paragone che fa Paolo, no? Abbiamo visto, lui la mette in negativo, no? Descrive questa cosa in negativo, ma noi portandola in positivo possiamo capire che l'ignoranza è sostituita dalla conoscenza, la conoscenza fa sì che la tristezza è sostituita con la gioia, e la gioia ci dà speranza. Quindi già in questo primo versetto abbiamo una grande consolazione, un grande insegnamento. Quindi che cosa succederà? Facciamo attenzione e teniamo in considerazione il fatto che qui sta parlando di una cosa molto particolare. L'abbiamo già letto in 1 Corinzi 15, al verso 51, quando lui dice, ora vi rivelo un mistero. No? Adesso vi rivelo un mistero, vi svelo un mistero, cioè qualcosa che vi è stato nascosto finora, ora ve lo rivelo, ve lo farò capire, ve lo dico, ve lo descrivo. E come abbiamo visto prima, Gesù ha parlato solo una volta nei Vangeli riguardo il rapimento della Chiesa, ma non ha spiegato come sarebbe avvenuto. Qui Paolo ci spiega come avviene. E ci dà tutti i dettagli. E la prima cosa che l'Apostolo fa è focalizzare la nostra attenzione, come ho detto già, su Cristo, no? E mette una condizione. Se crediamo che Gesù morì e risuscitò, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, se crediamo questo, dobbiamo anche credere che Gesù ricondurrà con Lui coloro che si sono addormentati, quelli che sono morti in Cristo. Che cosa significa? L'anima di quelli che si addormentano in Cristo, i credenti, va con il Signore. Il corpo rimane sotto la terra, ma l'anima va con il Signore, no? C'è questa partenza dal corpo, come dice Paolo in 2 Corinzi 5,8, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Questa è la situazione, no? Cosa succede quando un credente muore? Il corpo va nella terra, ma l'anima va con il Signore. E questo concetto viene spiegato molto bene anche nel capitolo 15 di Prima Corinzi, capitolo 15. Leggetelo tutto, non abbiamo tempo stamattina, ma è molto interessante perché spiega molto bene, con dovizia di particolari, che cosa succede a questo corpo. Basti dire al verso 50, citiamo solamente questo, che dice, ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Il corpo che rimane sotto terra non può ereditare il regno di Dio. I corpi che noi abbiamo oggi, adesso, non possono ereditare il regno di Dio, cioè non possono andare con il Signore così come sono, non possiamo andare così come siamo. Nei corpi, prosegue Paolo, nei corpi che si decompongono possono ereditare incorruttibilità, perché se si decompongono sono corrotti, no? Quindi qui Paolo ci sta dicendo che il Signore condurrà le anime di quelle che sono morti in Cristo con Lui, e i corpi di quelli che risusciteranno saranno corpi incorruttibili, e si incontreranno quando sono nel cielo, ognuno, ogni anima con il proprio corpo, e lì saremo tutti con il Signore, per rimanere con Lui per sempre. E poi è interessante, perché lui al verso 15 dice qualcosa di molto interessante, dice: poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, quando va a spiegare quello che succederà, dice: vi diciamo questo mediante la parola del Signore. Come abbiamo già visto, l'unica parte della Bibbia, quindi la parola del Signore, nei Vangeli, dove Gesù parla di questo evento che avverrà, non descrive le modalità come sta facendo adesso Paolo, adesso andremo di nuovo a vedere. Quindi lui sta parlando della parola del Signore in quanto colui a cui è stato rivelato questo mistero. Dio ha rivelato questo mistero direttamente a Paolo, e Paolo, nella lettera ai Tessalonicesi, lo sta comunicando alla Chiesa. E i viventi non precederanno coloro che si sono addormentati. Quindi non c'è nessun privilegio per quelli che saranno ancora vivi quando il Signore tornerà. Tutti insieme andremo con il Signore, perché i corpi saranno risuscitati incorruttibili e potremo incontrare il Signore nelle nuvole, come abbiamo letto qui. Vediamo il verso 16. Dice: perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. È bello vedere questa chiamata, no? Il Signore stesso, con voce d'arcangelo, con uno squillo di tromba, chiamerà. E a quella chiamata ci sarà una risposta immediata, no? Alla quale non si potrà dire di no. Perché? Perché i credenti non vedono l'ora di stare con il loro Signore. E allora in quel momento si risponderà alla chiamata, i corpi risusciteranno incorruttibili, come abbiamo visto, e gli altri che sono vivi, poi che saranno ancora vivi, incontreranno Gesù nelle nuvole. Però è importante, è bello andare a considerare questa chiamata, questo squillo di tromba, no? Perché vi ricorda qualcosa nel Vecchio Testamento? In Esodo capitolo 19 vediamo che è successa una cosa simile, questo squillo di tromba che chiama il popolo a radunarsi e a incontrare Dio. È una bellissima immagine questa. Esodo capitolo 19, versi da 16 a 18, e dice: il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte, e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per incontrare Dio, e si fermarono ai piedi del monte. Che bella questa immagine. Il Signore chiama e il popolo risponde. No? È bellissimo. Ecco, quindi tutti insieme. Paolo ci sta spiegando che non ci sono favoritismi per chi sarà ancora in vita e per chi invece purtroppo è morto. Perché il suo scopo è quello di incoraggiare, no? Questi credenti che avevano questo peso, questo dubbio, no? Allora dice: non vi preoccupate, perché con il Signore, quando chiamerà, tutti insieme andremo a incontrarlo nelle nuvole. E questo è quello che poi leggiamo nel verso 18, è il culmine dell'opera di incoraggiamento che Paolo sta facendo con queste affermazioni, no? Il verso 18, vedete, dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi lo scopo principale di questo brano qual è? È quello di incoraggiare. Di incoraggiare. Paolo fa delle rivelazioni sconvolgenti per certi versi, no? abbiamo detto, era un mistero, nessuno sapeva come, Paolo lo ha rivelato, però lo scopo principale qual è? Quello di incoraggiare i credenti. Quello di incoraggiare i cristiani che hanno subito la perdita di persone care. Penso che ognuno di noi può pensare a qualcuno, a qualche persona cara che ha piegato le sue ginocchia alla croce di Cristo e che non c'è più. Noi sappiamo oggi, per la grazia di Dio, come andranno le cose, ma all'epoca non lo sapevano ancora. Però c'è qualcosa da imparare anche per noi. Innanzitutto vediamo su cosa si basa questa consolazione che Paolo concede ai credenti. Si basa su tre verità assolute. La prima è che i morti saranno risuscitati e avranno parte nella venuta del Signore per rapire i suoi. Quindi questa è una verità, che i morti saranno risuscitati, incorruttibili, i morti in Cristo, e avranno parte a quella venuta, parteciperanno al ritorno. Il secondo è la seconda verità è che quando Cristo verrà, i credenti ancora in vita saranno uniti con loro per andare incontro al Signore. E il terzo sarà che tutti i credenti saranno col Signore per l'eternità. Queste sono le tre verità che Paolo sta mettendo davanti a noi anche questa mattina per consolarci, no? Al di là dell'insegnamento, che è molto importante, ma vogliamo concentrarci anche su questa, sulla consolazione, che pensate che sarà bello rivedere le persone che oggi non vediamo più, perché insieme andremo nel cielo ad incontrare il Signore. Questa è una grande consolazione che stamattina ci dà, ci concede il Signore nella sua grazia. Però c'è un'altra cosa di cui dobbiamo tenere conto, e sarebbe una mancanza non prenderla in considerazione. Nella scrittura lo squillo di tromba è sempre un segnale importante da parte di Dio. C'è sempre qualcosa che sta succedendo o per succedere di importantissimo, di fondamentale, di sconvolgente. Abbiamo detto che il popolo in Esodo tremò quando sentì questi squilli di tromba, no? E Dio li stava solo chiamando per radunarli e andare alla sua presenza. Uno squillo di tromba, biblicamente parlando, è sempre un segnale che sta per succedere qualcosa di tremendo, per un verso o per l'altro, no? E nell'Antico Testamento lo troviamo usato come segnale, anche oltre a quello che abbiamo già visto, che il Signore sta arrivando a soccorrere i suoi, sta arrivando a liberarli, sta arrivando a fare giustizia. E questo ci fa capire anche che il ritorno del Signore per aprire la sua Chiesa non avverrà in sordina, non avverrà sottovoce, non avverrà in modo che la gente comune non se ne renderà conto, no. Sarà uno squillo di tromba che tutti udiranno, che tutti potranno udire. E questa mattina possiamo fare un po' una riflessione. In un certo senso questa mattina è come se il Signore stesse squillando la tromba attraverso la sua parola e ci stesse dicendo qualcosa, ci stesse preparando a una rivelazione particolare. Sono andato a leggere il profeta Sofonia e non so chi ricorda, chi ha presente, lì c'è descritto qualcosa di veramente tremendo per chi non ha riconosciuto il Signore come Dio. E leggo solamente tre versi, perché anzi quattro, perché tutto sarebbe troppo lungo, ma sarebbe anche troppo forse pesante da sopportare. Ascoltate cosa dice Sofonia nel capitolo 1, versi da 14 a 17. Il gran giorno del Signore è vicino. È vicino e viene in gran fretta. Si sente venire il giorno del Signore e il più valoroso grida amaramente. Qui sta parlando del giorno del giudizio, non del ritorno di Cristo, ma c'è sempre una tromba che squilla, adesso andremo a vedere. Quel giorno è un giorno di sventura e di angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e di caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, un giorno di squilli di tromba e di allarme contro le città fortificate e le alte torri. Io metterò gli uomini nell'angoscia ed essi brancoleranno come ciechi. Perché, attenzione, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. E questa non è la parte più brutta di ciò che dice Sofonia. Lo descrive in maniera molto, molto cruda, reale, e non ci lascia alcun dubbio su quale sarà il destino di coloro che hanno rifiutato il Signore, di coloro che si sono ribellati al Signore. Vedete, anche qui ci sono degli squilli di tromba e c'è un giudizio in questo caso che attende questi uomini, queste persone che hanno rifiutato Dio. Qualcosa di terribile attende coloro che non hanno creduto al Signore, coloro che non si sono ravveduti dal loro peccato e non hanno chiesto perdono alla croce di Cristo. Quindi a questo punto una riflessione è d'obbligo. Qual è la nostra situazione davanti al Signore? Abbiamo creduto alla croce di Cristo, al messaggio della salvezza? Cosa significa la croce di Cristo? Abbiamo compreso che a causa del nostro peccato siamo perduti davanti a Dio e non abbiamo alcuna speranza di salvezza al di fuori delle compassioni di Dio in Cristo Gesù. Facciamoci questa domanda. Qua Sofonia dice: io metterò negli uomini nell'angoscia ed essi brancoleranno come ciechi perché hanno peccato contro il Signore. Magari può darsi che pensiamo di vedere, può darsi che siamo convinti di aver compreso tutto, ma riflettiamo bene su queste parole, perché lo squillo di tromba arriverà e quando arriverà il momento che il Signore aprirà la Chiesa, siamo sicuri che ci saremo anche noi? O ascolteremo, sentiremo questo squillo di tromba e ci renderemo conto che dovremo cercare un posto dove nasconderci, ma non potremo trovarlo, perché da Dio non c'è possibilità di nascondersi. Quindi riflettiamo sulla nostra condizione davanti a Dio. Riflettiamo su quello che dicono queste parole. Però dobbiamo concludere in modo positivo, dobbiamo concludere con una buona notizia. Questa che abbiamo detto finora è verità, è una realtà, ma c'è una buona notizia, c'è un qualcosa che ci salva, che ci può salvare da questa condanna, questo giorno terribile. E lo abbiamo letto più di una volta. Ed è la cosa sulla quale Paolo focalizza la nostra attenzione fin dall'inizio. Al verso 14 dice: infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, ecco qual è la buona notizia. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, abbiamo creduto che Gesù morì e risuscitò? Siamo convinti di aver compreso che cosa ha significato e cosa significa nella nostra vita personale quella morte sulla croce, quella resurrezione? Ecco, questa è la domanda con la quale voglio lasciarvi stamattina e pregarvi, implorarvi di riflettere su questa domanda, mettendovi a confronto con la parola di Dio davanti a questo specchio. Vogliamo pregare. Signore, la Tua parola è un tesoro inestimabile. troviamo scritte delle cose, Signore, che sono sconvolgenti. Troviamo scritte delle accuse verso di noi, che ci rivelano quello che siamo veramente, perché Tu ci metti a nudo, Signore, e noi non possiamo nascondere nulla davanti a Te. Tu sei quel Dio che guarda all'interno del nostro cuore, dei nostri pensieri, della nostra anima stessa. Abbi pietà e rivelaci, Signore, veramente quello che siamo. Aiutaci, Signore, a riflettere sulla nostra condizione davanti a Te. Aiutaci, Signore, a vedere questo mistero, così come abbiamo visto che Paolo ha rivelato questo particolare mistero ai Tessalonicesi. Aiutaci a comprendere, Signore, svelaci questo mistero, se è un mistero nella nostra vita. A che punto siamo davanti a Te? Rispetto a Te. Aiutaci, Signore, perché noi non siamo sufficienti a queste cose. Imploriamo il Tuo intervento, Signore, imploriamo la Tua opera nelle nostre vite. Facci comprendere quanto è preziosa la vita che Tu hai dato in Cristo Gesù a coloro che hai salvato. E facci comprendere, Signore, fa comprendere a chi non ha ancora ricevuto, chi ancora non ha piegato le sue ginocchia davanti alla croce, Signore, quanto è pericoloso illudersi o rimanere indifferenti davanti alla croce di Cristo. Così Ti preghiamo, Ti ringraziamo, Signore, perché possiamo sperare nella Tua misericordia e nella Tua opera, Signore. Nel nome di Cristo Gesù Ti ringraziamo. Amen.